c'è un documento?
Ma no, era il nome della flotta, in acronimo è la flotta sovietica nel Mediterraneo, si chiamava Sovmedron, ma non ricordo che quella sera sia stato citato questo nome, insomma, perlomeno non per quanto mi riguarda.
Quindi è indicata solo la flotta sovietica?
Sì, Sovmedron indica è l'acronimo che sta per flotta sovietica.
Ho capito, quindi
nel Mediterraneo.
Ho capito. Senta, solo qualche ultimissima domanda. Il generale Melillo le ha dato indicazioni su come comportarsi riguardo a questo incidente, nella sua qualità di capo del terzo reparto, evidentemente?
Non ricordo di aver avuto nessun tipo di indicazioni da nessuno. Ho detto già in precedenza che il problema non ha più riguardato il secondo ufficio dello Stato Maggiore, quindi non ci sono state preclusioni. Ricordo un grosso rilievo sulla stampa, per cui abbiamo cercato tutti di non alimentare questa campagna di stampa, ognuno per sé ha cercato di evitare di parlare con giornalisti, ma allora non si usava nemmeno tanto come oggi questo contatto con la stampa, era molto profilo molto diverso. Quindi se qualcosa c'è stato, è stata un'autolimitazione di ciascuno di noi per non creare
questo
polverone su questa questione, ma nessuno, né tantomeno il generale Melillo, mi ha mai messo limitazioni.
Beh, la ringrazio.
Onorevole Filiani, domande?
No, per ora no. Noi abbiamo qualche domanda di...
Devo fare una pausa.
No, andiamo avanti.
Domande... Il registro, dopo dovrei fare la domanda sulle sigle precedenti.
E chiedo scusa, la Corte ha un programma per oggi?
Sì, il programma è ora di finire l'audizione del 7 e poi di verificare chiaramente...
A seconda dell'ora cosa si può fare?
Sì, no, a seconda dell'ora andremo avanti anche il pomeriggio, no? Verificare anche, siccome ci sono due audizioni ai sensi del 348, verificare anzitutto la situazione, poi vediamo. Sì. Pubblico Ministero.
Poi le fa alcune domande il collega Sardi. Sì. Vorrei che fosse mostrato di nuovo il registro generale, solo per vedere nei giorni precedenti e successivi 28 se c'è la sua sigla in saluto dei rapporti. In caso positivo indicare quali. Sì. Diciamo i primi tre e quei successivi tre dopo. È possibile che quindi il rilascio venisse siglato dal capo della segreteria?
È possibile, sì, anzi doveva essere siglato dal capo della segreteria.
Va bene. Allora, il collega Salvi.
Era il colonnello Palletti.
Lei ha precedentemente detto, lo ha notato, che l'origine della valutazione dell'opportunità di valutare se vi fossero aerei in volo era nel fatto che si fosse per il fumus degli attraversamenti di rotta. Io vorrei sapere, la decisione di limitare l'accertamento ai soli aerei nazionali è stata sua o del superiore con cui lei ha parlato?
Non è stata una mia decisione, io ho eseguito una disposizione molto precisa, guarda se c'erano aerei nazionali in volo, militari nazionali in volo.
Lei ha chiarito bene prima il ruolo del COP rispetto ad altri enti ed in particolare ci ha riferito del ruolo del Terzo ROC per ciò che concerne la regione dove si è verificato il disastro. Da chi dipendeva il Terzo ROC?
allora, se non erro, dal generale Mangani, anzi sicuramente dal generale Mangani.
Il generale Mangani a sua volta da chi dipendeva?
Dal comandante della terza regione aerea.
Chi era?
Sinceramente non me lo ricordo. Potrei fornire questo dato molto facilmente.
Diciamo, nell'ambito dello Stato Maggiore, qual era il canale, il terminale ultimo di riferimento?
Non mi
era il generale Melillo?
Per chi?
Per la terza regione aerea.
No, la terza regione aerea, il comandante della terza regione aerea riferiva solamente al capo di Stato Maggiore.
Direttamente al capo di Stato Maggiore.
Direttamente al capo di Stato Maggiore. Il comandante della terza regione aerea era un dipendente diretto del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica.
Quindi non aveva un rapporto che non passasse attraverso il capo di Stato Maggiore?
Lui direttamente no, o perlomeno sarebbe stato inconsueto un rapporto, a meno che ci fossero vincoli di conoscenza o vincoli di amicizia, per cui fosse più facile in certe occasioni il colloquio con corrispondente più diretto. Normalmente l'interlocutore del comandante di regione è il capo di Stato Maggiore, però devo dire che la regione è anche un capo di Stato Maggiore, il quale per le questioni operative, se colloquia con qualcuno, normalmente colloquia con il capo del terzo reparto.
Con il capo del terzo reparto, che era quindi il generale Melillo all'epoca. Quindi diciamo che i due canali di riferimento per il terzo ROC erano o direttamente il capo di Stato Maggiore o il comandante del terzo reparto, il generale Melillo.
Esatto.
E abbiamo detto che il terzo ROC era l'ente che era preposto alla sorveglianza per gli aspetti militari.
Degli aspetti operativi militari, sì.
Il centro di soccorso del terzo ROC dipendeva quindi sempre dal terzo ROC?
Sì, cioè ogni ROC aveva una sua cellula per il soccorso e che era in grado di emanare gli ordini ai vari reparti di soccorso schierati sul territorio.
Quindi diciamo il centro di soccorso del terzo ROC al quale apparteneva il capitano Smelzo faceva parte quindi della struttura del terzo ROC che ha quella dipendenza gerarchica di cui abbiamo detto?
Io adesso non so da chi dipendesse il capitano Smelzo, comunque sicuramente il terzo ROC assieme alle varie agenzie relative alla difesa aerea eccetera eccetera aveva anche un RCC, cioè un centro di ricerca e soccorso da dove poteva diramare gli ordini di soccorso, lanciare messaggi d'allarme eccetera eccetera.
Ecco,
a Santino c'era un sottocentro che dipendeva a sua volta da uno degli RCC.
In conclusione, lei capo del secondo ufficio operazioni del secondo reparto e come tale capo del COP, quella sera fu informato esclusivamente del fatto che dallo schermo radar era scomparso il D-19 e le fu espressamente dato a disposizione di ricercare esclusivamente gli aerei nazionali.
Confermo.
La catena gerarchica informativa che riguarda invece le attività volative di aerei militari a partire dal soccorso del terzo ROC e quindi soccorso del terzo ROC, terzo ROC, generale Melillo o capo di Stato Maggiore, è così?
No, non è una catena gerarchica, il soccorso è una catena a sé che fa capo al ROC, al Comando Operativo di Regione. Io ripeto, il terzo reparto dello Stato Maggiore non ha funzioni di comando, come lo Stato Maggiore non aveva allora funzioni di comando, quindi tutte le attività operative avevano una loro propria gerarchia.
La gerarchia del terzo ROC è quella che lei ha descritto però.
Esatto, comando terza regione aerea e per quanto riguarda, qui devo aggiungere una cosa, per quanto riguarda la parte difesa aerea, la difesa aerea già allora, sin dal tempo di pace, era responsabilità della quinta ATAF, quindi l'ordine di far decollare gli intercettori per identificare una traccia avrebbe dovuto venire dalla
NATO, questo è un discorso diverso, adesso per me è sufficiente quello che abbiamo delineato. Quando i colloqui che ebbe, lei ha parlato diciamo alternativamente del generale Ferri e del generale Bartolucci, dicendo che in questo momento non è in grado di distinguere. Lei però è sicuro di avere parlato con uno solo dei due o può aver parlato con entrambi? Mi riferisco sempre alla nota del 27.
È un discorso deduttivo anche questo, non ci sarebbe stata ragione di parlare con entrambi, io ho parlato con uno dei due e più probabilmente con il generale Bartolucci, questo contrariamente a quanto mi sembra di aver affermato abbastanza decisamente durante la mia seconda audizione. Comunque su questo ho sempre avuto dei dubbi, sia nella prima sia nella seconda audizione, dei dubbi li ho ancora adesso. Io ho sicuramente parlato in salita e in salita c'erano il generale Melillo, il generale Ferri e il generale Bartolucci.
Ecco, a questo proposito della, quello che diceva prima rispondendo alle domande dell'avvocato Nanni, io le faccio presente che sul brogliaccio del COP sono annotate solo due conversazioni e comunicazioni relative al disastro di Ustica, uno alle 21.30 è della comunicazione che proviene dal COSMA e la seconda è quella delle 7.30 del mattino che segnala appunto il rinvenimento del luogo presumibile di caduta del 19. Non c'è in particolare annotata né la sua disposizione di accertare questi dati né gli esiti degli accertamenti effettuati.
Sì, è possibile che sia così e lo giustifico, lo comprendo pienamente. Evidentemente quella sera c'è stato un notevole traffico telefonico e il colonnello Giangrande ha pensato, probabilmente addirittura a posteriori, di segnare solamente le cose che lui ha ritenuto essere le cose principali.
Quindi per esempio il fatto che fosse stata da lei richiesta la ricerca di un'attività volativa nazionale, la risposta negativa era una cosa non rilevante.
Una cosa di scarso rilievo. Quindi, che lui ha ritenuto probabilmente di fare attraverso un giro di telefonate e ha considerata chiusa la faccenda con la risposta, probabilmente molto soddisfacente per tutti, quindi non ha ritenuto di doverlo rimarcare.
Sì. Senta, lei diceva prima che sarebbe stato inusuale rivolgersi direttamente al generale Melillo.
Per l'ufficiale di servizio?
Sì.
Diciamo che normalmente avrebbe dovuto rivolgersi a me. Inusualmente avrebbe dovuto chiamare anche il generale Melillo. Io non l'avrei sentito come un affronto.
Ecco,
l'avrei ritenuto
presente
come una cosa buona e giusta comunque, perché sì, era il nostro capo, quindi...
Sì, e le faccio presente che questa cosa buona e giusta si è verificata alle 7.30, cioè la comunicazione relativa al rinvenimento dell'aereo risulta inviata al generale Melillo e non a lei.
Chiedo scusa, lei sta parlando pubblico ministero di che cosa? Di
telefonate? Sto contestando il brogliaccio, ore 7.30, ha avvisato il generale Melillo.
Sì, va bene, evidentemente c'era già un discorso in atto con il generale Melillo.
Evidentemente c'era già un discorso in atto, grazie.
È probabile anche che io a quell'ora non sia stato trovato, probabilmente venivo verso l'ufficio, non lo so. Non vedo nulla di anormale in questo, ecco.
Avvocato, so se il pubblico ministero abbia finito.
Sì.
Io ritorno a una domanda che gli è stata rivolta anche dall'avvocato Bartolo, che peraltro è una risposta che già era stata precisata dal generale Arpino, che si riferisce a questa nota del colonnello Sciandra che risulta distata da lei, generale, senza però che lei ne avesse il ricordo all'atto dell'interrogatorio. Ecco, come spiega questo suo mancato ricordo rispetto a un avvenimento così significativo come è stato l'avvenimento del MIG libico, insomma, che in qualche modo nel tempo ha anche avuto...
Lo spiego con il fatto che evidentemente non sono stato io il principale interlocutore durante tutta la fase di trattazione dell'argomento da parte del colonnello Sciandra. Quindi il mio ricordo è abbastanza sfumato.
E chi è stato l'interlocutore?
Non lo so.
Però lei all'atto in cui fu interrogato nel 97 fece su questo punto delle informazioni, delle affermazioni più precise, ecco, nel senso che dette la stessa spiegazione, cioè disse io non sono stato, evidentemente non sono stato io il diretto interlocutore, però disse con un riferimento, con una nota verbale che sembra essere indicativa non di un'ipotesi ma di un fatto, Melillo non risulta mai interessato, è un'altra cosa strana quindi questa, o non c'ero, è stato bypassato, perché la cosa è stata trattata dal CIOS. E questo spiega anche il fatto che io non abbia traccia nella memoria di questo pezzo di carta, perché evidentemente l'ho vista e l'ho lasciata procedere. Quindi nella nota è stata trattata dal CIOS, lei lo riferisce in questi termini al...
È plausibile il fatto che la questione sia stata trattata dal CIOS, trattandosi di un velivolo proveniente dalla Libia, non ci vedo nulla di anormale. No. Questo può essere il motivo per cui non sono stato interessato io direttamente, e la cosa ha seguito degli altri canali, no?
E lungo la catena gerarchica le attività del CIOS erano tutte note?
No, non necessariamente. Io adesso non so rispondere con esattezza, dovrei rispondere per i periodi in cui io sono stato capo reparto, sono stato sottocapo e sono stato capo, non per l'epoca, ma ci sono certamente delle attività in cui il CIOS può essere direttamente referente del capo di Stato Maggiore o del sottocapo.
Io mi riferisco all'epoca.
Non sono in grado di precisare.
Però lei, interrogato dalla Commissione Stragi, così si è espresso. Devo dire che anche l'attività del CIOS e del SISMI erano assai poco note lungo la stessa catena gerarchica, realtà durata fino a poco tempo fa, l'audizione del 95. Pensate che... avvocato, sto facendo una contestazione. Poi, dopodiché, questa non è una domanda, è una contestazione su una risposta. Mi lasci finire di leggere, poi farà le sue interventi. Pensate che quando ricoprivo la carica, per mia fortuna o sfortuna, l'ho fatto per 3 anni e mezzo di sottocapo dell'aeronautica, ossia di vicecapo preposto al funzionamento dello Stato Maggiore, avevo sia le mie dipendenze il CIOS, ma questo mi riferiva solo ciò che era relativo alla parte operativa. Punto. Risponde.
Presidente, c'è opposizione alla contestazione. E l'opposizione è di natura formale e credo che porti ad affrontare un problema che va affrontato e risolto da questa porta. La contestazione può essere effettuata utilizzando degli atti processuali, non le dichiarazioni rese dinanzi a una commissione parlamentare. Credo che questo si possa, nonostante tutti si sappia che la commissione parlamentare ha tutta una serie di poteri che sono equiparabili a quelli di un organismo giudiziario, noi dobbiamo verificare l'attendibilità di un test sulla base dei documenti che sono stati acquisiti nella fase istruttoria. Se poi la Corte ci consente di procedere alle contestazioni utilizzando anche le dichiarazioni rese dalla Commissione parlamentare...
Chiedo scusa all'avvocato, a me risulta acquisito, io lo contesto in quanto mi risulta acquisito al fascicolo istruttorio. Lei ha detto,
non è un interrogatorio.
No, ma lei ha detto che si tratta di atti non acquisiti nell'istruttoria, è un atto acquisito nell'istruttoria, no, questo è pacifico, non è un atto che io pensi da...
Sono atti svolti dal giudice istruttore, cioè si possono utilizzare per le contestazioni gli interrogatori, cioè quelle dichiarazioni rese dinanzi a un giudice o a un pubblico ministero. Non credo che si possano utilizzare per le contestazioni quanto dichiarato da un testo nel corso di un'intervista resa a un giornalista. È solo per fare un esempio che ha del paradossale. Se poi la Corte ci dice che noi possiamo utilizzare per le contestazioni anche le dichiarazioni rese dai vari testi dinanzi alle commissioni parlamentari, noi ne prendiamo atto e utilizzeremo.
Come presupposti delle domande, certo.
No,
poi salvo la valutazione tecnico-giuridica, ma come presupposto una domanda...
No, ma quello siamo d'accordo, per mia conoscenza, io so che lui ha conoscenza di determinati fatti, ma ora gli viene contestato proprio l'aver detto una cosa diversa da quella che aveva detto dinanzi alla commissione parlamentare d'inchiesta, che credo non possa farsi perché non si può procedere a una contestazione utilizzando quegli atti. Se poi in sede di discussione vorremmo tornare sul punto, avremo modo di verificare documenti alla mano se quanto dice oggi è diverso da quanto ha detto dinanzi alla commissione d'inchiesta.
Sono di parere diverso, non so se vogliamo affrontare questa questione processuale, se la affrontiamo io sono di parere diverso e sarei io a spiegarlo. Cioè, credo che questo atto sia stato acquisito al fascicolo dell'istruttoria e, come del resto avviene anche nel nuovo rito che sotto questo profilo filtra dal punto di vista metodologico per regolare il contraddittorio in questa sede, sia pure in modo parzialmente diverso stante l'acquisizione al fascicolo del dibattimento dell'intera istruttoria, come nel nuovo rito io sono in grado di contestare tutto ciò che è nel fascicolo del pubblico ministero, qui sono in grado di contestare tutto ciò che è nel fascicolo del dibattimento, lo contesto, si tratterà di valutare poi il luogo, il senso, il significato, questo sarà un problema valutativo e di criteri valutativi, non già di ammissibilità della contestazione. La contestazione attiene a una dichiarazione che il teste ha fatto in un'altra sede. In quella sede ha dichiarato quel che io ho riportato. Se il teste dicesse non ho dichiarato quanto risulta da questa registrazione fonografica, si andrà a verificare la ritualità e la correttezza della registrazione, però è un'acquisizione agli atti del fascicolo, credo che sia ritualmente contestabile. Sotto questo profilo.
Va bene, io ammetto la domanda come ammetto la contestazione tra virgolette, ma come presupposto della domanda che lei rivolge al teste. Salva poi tutta la valutazione.
Questo allora io le ho dato lettura. Le ho dato lettura generale di una dichiarazione che lei ha fatto avanti alla commissione parlamentare. Questa dichiarazione oggi la conferma in questi termini? O ne dissente?
È una dichiarazione che posso confermare, io dico che ancora oggi, adesso oggi sono capo di Stato Maggiore della Difesa, il mio servizio di informazioni alcune cose le dice a me senza seguire la via gerarchica, immagino che le stesse cose avvenissero allora.
Senta, le è stata fatta una domanda che tra l'altro è stata fatta in forma rituale anche agli altri testi, a cui le ha dato una risposta negativa. La domanda, se non vado errato, le è sempre stata rivolta dall'avvocato Bartolo, se lei nel corso del tempo abbia subito raccomandazioni o abbia avuto degli input gerarchici per tacere cose che lei abbia in qualche modo appreso sulla vicenda di Ustica, e lei ha risposto negativamente. Gliene faccio un'altra e le chiedo, lei ha avuto notizia che altri abbiano avuto questo input, che altri abbiano in qualche modo ricevuto in via gerarchica attraverso una influenza, se non un ordine ovviamente in senso formale, attraverso un'influenza gerarchica questo tipo di raccomandazione o no?
Mai, posso negarlo decisamente, posso semmai affermare il contrario. Addirittura nel 1989 c'è una lettera dell'allora sottocapo generale Meloni che invitava tutti i membri della Forza Armata, escussi in qualche modo per qualsiasi motivo dai giudici, ma in particolare per questa questione di Ustica, a non avvalersi del segreto.
Però,
io ho ribadito in varie occasioni, da capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica questa volta, questa disposizione. Quindi non solo nego che mai qualcuno abbia fatto pressioni su di me o su di noi, quindi con questo rispondo anche a una parte della sua domanda, ma addirittura posso affermare il contrario.
Però questo mi rende necessario rivolgere la contestazione da cui farò partire, come mi indicava il Presidente, un'ulteriore domanda. Interrogato dalla Commissione Stragi, sempre in quel contesto, a domanda del Presidente che le diceva: ho l'impressione che sia difficile che ad un certo punto si determini una serie di violazioni di regole formali da parte di uomini della base gerarchica dell'aeronautica senza pensare che ci fosse stato un input dall'alto. Lei risponde in questo modo, così come collocata la descrizione dei fatti, certamente quanto lei dice è plausibile, sicuramente è una delle opzioni che la lettura della requisitoria pone come quesito. Ma io non sono in grado di rispondere a questo. Ammetto che questo possa essere una lettura ed è una lettura anche mia. Ora, se è anche una sua lettura come giudizio, come valutazione, ed è una valutazione che non avrebbe rilevanza in questa sede, ma da quali fatti allora emerge questa sua lettura? Cioè, lei all'atto in cui ha detto, che era una lettura anche sua, la possibilità che ci fossero stati degli input dall'alto, lo ha fatto, immagino, avendo in mente qualche fatto. Allora io le chiedo che ce li dica, perché è un giudizio che lei esprime, immagino, sulla base di fatti.
Presidente, c'è opposizione e la rifarò tutte le volte che verrà utilizzata la stessa tecnica per porre la domanda. Si dà prima lettura di quanto il teste ha dichiarato dinanzi alla commissione stragi, poi si interpreta quanto il teste ha dichiarato dinanzi alla commissione stragi, poi si interpreta quanto il teste ha dichiarato dinanzi a questa corte, per poi giungere soltanto alla fine a formulare una domanda che poteva essere formulata benissimo in modo diretto. Se questo non è un modo di procedere suggestivo, credo che si possa abolire questa regola della domanda suggestiva e procedere oltre. Al teste si possono fare delle domande in relazione a fatti.
Posso replicare, Presidente? In primo luogo siamo in contraesame e avrei diritto di fare anche domande suggestive, lo voglio ricordare al collega.
Ma
al
no, di là non di... è ammesso nel vecchio rito, da
no,
nessun
ma... al di là di questo, no, non credo che la domanda fosse suggestiva. Io ho rivolto una domanda, mi è stata data una risposta negativa, non certo. Solo negativa nel senso di dire sì, io sì, non ho ricevuto, ma è stata data una risposta nel senso di dire posso affermare il contrario.
Sì, sì, ma infatti io ammetto la domanda perché la domanda era stata prima posta in forma diretta.
Grazie.
E poi, quindi, se vuole rispondere.
Sì, la domanda che lei mi ha fatto è se noi abbiamo mai avuto pressioni da chi che sia.
No, la domanda che l'ho fatta a questo generale, perché poi l'interruzione ha fatto perdere sì. Il filo. Lei ha detto che era una lettura anche sua in commissione stragi il fatto che ci siano stati degli input dall'alto. Questo è quel che risulta da questo documento che l'ho testé letto. Allora, se è una lettura anche sua, è un giudizio che in questa sede ribadire o non ribadire non avrebbe rilevanza. Io le chiedo da quali fatti emerge un giudizio di tal fatta, visto che lei lo nega per quanto riguarda se stesso e lo nega per quanto riguarda altri.
Nessun fatto, non esistono fatti. Diciamo che quella mia affermazione è stata indotta dal Presidente della Commissione Stragi nell'ambito della sua domanda. Io ero un colonnello allora, quindi io non so se il capo di Stato Maggiore abbia subito pressione al Ministro, così via, così via. Io posso rispondere per quanto riguarda me e il personale diciamo del mio livello, mai noi abbiamo subito pressioni dai nostri superiori, da nessuno dei nostri superiori, anzi, come ho detto, posso affermare il contrario. Siamo stati invitati e abbiamo invitato i nostri dipendenti a offrire la massima collaborazione con la massima trasparenza, evitando anche di avvalersi del segreto. In commissione stragi sono state dette tante cose, questa è una di quelle cose che richiedono probabilmente delle precisazioni, ma non credo in questa sede, questo è un discorso mio con la commissione stragi. Sono stato indotto in alcuni momenti a dire delle cose e poi non ho potuto precisare perché è stata fatta un'altra domanda, quindi da qui restano delle situazioni monche che mi hanno messo anche in imbarazzo nel proseguio, in epoca successiva.
Allora, questa è la sede per precisarlo allora.
Appunto, io non ho precisato, non ritengo che nessuno abbia mai fatto pressioni su che sia per quanto riguarda questa materia e soprattutto per quanto riguarda la comunicazione con la magistratura. La mia lettura, quindi il discorso è una lettura anche mia, derivava da un presupposto. Se quanto diceva il Presidente Pellegrino, che mi stava in quel momento ponendo una domanda, era vero, allora per conseguenza si poteva dare questa lettura. Ma non esprimeva un giudizio assolutamente e in questo momento sono in grado di negare qualsiasi pressione, lo ripeto un'ennesima volta, da parte dei miei superiori nei confronti di altri o di questa materia.
Io non ho altre domande.
Presidente, una sola precisazione. Rispondendo al pubblico ministero, dottor Salvi, in questa seconda tornata generale, lei ha precisato ancora una volta che lei si è occupato esclusivamente dei velivoli nazionali, se avessero avuto, se fossero tutti a terra sostanzialmente, questo è stato l'oggetto del suo interesse. Le risulta che io già gliel'ho chiesto, se le risulta che altri si siano occupati dei velivoli non nazionali, in particolare dei velivoli americani.
Non mi risulta.
Ecco,
perlomeno non mi è risultato in quella sera, poi
ecco.
Ovviamente abbiamo visto quel messaggio di risposta, però non so chi ha fatto la domanda.
Allora, in relazione sempre al suo esame in commissione stragi, le leggo un brano delle sue dichiarazioni, se ci può fornire una spiegazione vista questa sua risposta. Glielo leggo dall'inizio. Ho pensato, in base a tutte queste segnalazioni e ai dubbi che noi stessi avevamo, per i quali a suo tempo abbiamo condotto azioni di protesta, ho pensato alla possibilità di una collisione, dicendo tra me e me, sta a vedere che uno di questi caccia si è scontrato in volo con un aereo di linea. La prima preoccupazione era per il fatto che l'aereo fosse uno dei nostri, ma fatto un giro di telefonate ci tranquillizzammo e la tensione si allentò. La questione passò nelle mani di chi era preposto a tenere i contatti con l'autorità americana, non il capo del terzo reparto ma quello del secondo, il quale si attivò entrando anche in contatto con l'ambasciata americana. Ora, come si spiega questa affermazione, sempre se lei l'ha fatta effettivamente in quella sede, perché io ho una trascrizione che potrebbe non essere fedele, quindi...
L'affermazione fedele io l'ho fatta questa, ma non l'ho fatta in base a dei ricordi miei, e questo l'ho detto anche in altre circostanze, ma in base agli atti istruttori cui sono venuta a conoscenza in questi anni. Quindi quello che ho detto è esatto, non ho detto qualcosa che si riferisce ai miei ricordi, ma come ho già precisato si tratta di questioni che ho imparato dopo, delle quali sono venuto a conoscenza dopo, e nel corso di questa audizione è stato fatto un collegamento logico in modo da dare conseguenzialità al discorso. Non ricordo assolutamente che all'epoca, quel giorno, qualcun altro si sia interessato. Lo può anche avere fatto, ma certamente io non ero a conoscenza.
Avrebbe integrato comunque quella preoccupazione che voi vi poste nella conversazione con il suo superiore.
Mi può sembrare anche logico che questo sia stato fatto, ma questo è un commento, non è un fatto.
Grazie.
Generale, l'avvocato Benedetti, proprio su questa contestazione che le ha fatto l'avvocato Marini, allora lei ha detto che non si riferiva a quello che lei, diciamo, pensò quella sera, allora le devo fare una contestazione un po' più ampia, perché sempre nello stesso verbale, lei poche righe prima dice... Sta parlando ovviamente di quella sera, perché dice, quando mi fu comunicato, forse fui il primo a ricevere la comunicazione al centro operativo, e poi dice, tentai prima alla collisione, perché l'anno precedente, ed anche nel corso di quell'anno, c'erano state diverse segnalazioni di comandanti di velivoli, e ricorda la vicenda dei piloti dell'ATI. E poi dice, il solo fatto di aver visto però un velivolo attraversare la strada ad una quota diversa faceva scattare l'allarme. Questa era collegata al fatto che in effetti le esercitazioni delle portaerei, in particolare quelle americane, ma anche di quelle francesi ed inglesi, e forse oggi anche delle nostre, ma non è più così, in mare aperto non venivano notificati agli organi di controllo. Quindi venivamo a conoscenza dello svolgimento di un'esercitazione in atto del gruppo di portaerei solo perché con un messaggio che arrivava al terzo reparto dello Stato Maggiore, a me allora capo delle operazioni dell'aeronautica, nel quale si segnalava che una determinata notte, in una determinata giornata dell'ora tale, la sesta flotta aveva scelto per alternato l'aeroporto di Palermo. E più in giù ancora, lei continua. D'altronde all'epoca le cose funzionavano così. Notizia. Quindi venivamo a sapere queste esercitazioni così. Nessuno di noi avrebbe potuto giurare che il comportamento di un determinato velivolo della Marina americana fosse in termini di traffico aereo, ortodosso, visto che non avevano alcun collegamento con il traffico, né noi lo conoscevamo. D'altronde, all'epoca le cose funzionavano così. Le esercitazioni della Sesta Flotta non venivano comunicate all'autorità nazionale, qualora si fossero svolte al di fuori delle nostre acque territoriali. E ecco che in base a queste segnalazioni e dubbi che noi stessi avevamo, per i quali a suo tempo abbiamo condotto azioni di protesto, ho pensato alla possibilità di una collisione, dicendo tra me e me, sta a vedere che uno di questi caccia si è scontrato in volo con un aereo di linea. Continua il verbale. E a un certo punto, proprio a chiarimento di tutto questo, due pagine più in giù, Presidente, il Presidente Pellegrino, vediamo se l'ha indotta anche in questo caso, dice, lei si ricorda, lei parla di Bozzo e di ciò che Bozzo aveva avvistato, e dice il Presidente, peraltro è molto credibile, ma non anormale il traffico francese su Solentara, se si ricorda. Il periodo, le circostanze, il tipo di base fanno ritenere più che plausibile ciò che è stato affermato al generale Bozzo. Allora il Presidente Pellegrino dice, non preoccupante, perché in seguito è stato ripescato il relitto. Non avendo a disposizione il relitto a quell'epoca, si poteva pensare che l'aeronautica abbia ritenuto che tra i vari aerei possibilmente interferenti potesse essercene uno che faceva parte di un'esercitazione, ad esempio francese. Lei dice, certamente, o anche inglese, perché c'era una portaerei inglese. Ora, da tutto quello che io ho detto, io non voglio fare commenti, ma ci spieghi lei, sembra chiarissimo che lei non solo abbia fatto quella notte una ipotesi, ma che l'ipotesi era centrata su aerei militari non italiani. Questo emerge da questo verbale. Se poi qualcuno le ha messo in bocca delle altre cose, ce lo dica.
Confermo tutto quello che ho detto in commissione frasi, ma sono miei pensieri, sono elaborazioni. Quella sera non è stata fatta alcuna ipotesi, almeno da parte mia, di collisione. È stato mio pensiero.
Cioè, lei prima, rispondendo a una mia domanda, proprio mia, ha detto che lei non ha mai pensato né fatto ipotesi quella sera che ci fosse stata una collisione con aerei americani. O inglesi o francesi, stranieri. Ora qui lei, dinanzi alla Commissione Francese, ha detto che proprio quello lei pensò, visto tutto l'accadimento precedente, cioè il fatto che i piloti dell'ATI avessero denunciato, diciamo, voli pericolosi, non so come chiamarli diversamente, proprio degli Stati Uniti d'America, dell'Inghilterra e della Francia. Cioè lei sta dicendo una cosa totalmente opposta, generale.
Mi spiace, avvocato, ma non dico una cosa opposta. Io non ho mai affermato, prima nel colloquio con lei, non ho mai fatto un'ipotesi. È un pensiero che ho avuto, questo l'ho detto forse non con lei, ma con un altro dei suoi colleghi interlocutori. Quindi quella sera, per quanto mi riguarda, io non ho fatto alcuna ipotesi di collisione. È un pensiero che ho avuto, ne ho riferito le circostanze per motivi di chiarezza in commissione, ma tutto qui. Dopodiché le ricerche che ho disposto io su input del mio interlocutore superiore sono state per quanto riguarda gli aerei nazionali. Probabilmente qualcun altro che era preposto a fare questo lo avrà fatto, sempre sullo stesso input, immagino, per quanto riguarda gli aeroplani stranieri. Non vedo, avvocato, nessuna contraddizione.
No.
Confermo tutto quello che ho detto in commissione stragi e confermo tutto quello che ho detto.
Allora, se lei conferma, forse la contraddizione la vedo io. Lei qua, glielo ripeto, dice il solo fatto di aver visto però un velivolo attraversare la strada ad una quota diversa faceva scattare l'allarme. Questo era collegato al fatto che in effetti le esercitazioni delle forze aeree, in particolare quelle americane, ma anche inglesi e francesi, non venissero notificate. E giù, continua, Ecco, in base a tutte queste segnalazioni, cioè lei sta parlando di un fatto...
Allora, scusi, a me sembra che già abbia risposto ampiamente.
Poi c'è all'avvocato di leggere il capoverso precedente, là questo dove nella stessa pagina troviamo scritto l'anno precedente, anche nel corso di quell'anno, c'erano state diverse segnalazioni di comandanti a veicoli civili che lamentavano...
L'ho letto, avvocato Bartolo. Comunque, grazie, Presidente Bartolo.
Allora glielo rileggo, a questo punto torniamo.
L'ho letto, Presidente, rifacciamo la stessa.
Senta, lei conferma quanto ha dichiarato dinanzi alla Commissione Stragi nel momento in cui, parlando di quelle circostanze alle quali faceva riferimento poc'anzi il collega di parte civile, ha affermato: questo è riscontrabile, anche se va detto che c'erano all'epoca vertenze sindacali in atto, un braccio di ferro in corso tra ATI, Italia, per concessioni di linee, miglioramenti economici e così via, per cui alcuni di questi comandanti enfatizzavano quel tipo di attraversamenti che in molte occasioni, come è stato verificato, erano invece leciti. Conferma quanto ha dichiarato dinanzi alla
Questo però è tutto
tragico.
Successivo, lei l'ha fatto...
Presidente, lo è volutamente.
Uno a uno. Vabbè.
Conferma?
Conferma con cazzo.
Senta, in l'aeronautica militare ha mai effettuato un'inchiesta interna in relazione all'incidente accaduto al 19 e il 27 giugno del 1980?
Mi risulta di sì, ma non da testimonianze dirette, in quanto allora non facevo parte dello Stato Maggiore Aeronautico.
Mi scusi, allora io le contesto che lei ha dichiarato che non è... Scusi, le leggo la domanda... Alla Commissione Stragi, sono atti che possiamo utilizzare per le contestazioni, secondo il PM si fece anche un'inchiesta interna, le fa rilevare il Presidente, le cui tracce, lei dice, però non è così. Si può dire cosa intendeva? Fu sì. Fatta un'inchiesta interna dall'aeronautica militare o no?
Sì, io all'inizio...
E quando?
All'inizio di questa mattinata, e lei probabilmente si riferisce alla stessa giornata o nei giorni immediatamente successivi, io ho detto in questa sede, ma stiamo attenti un attimo alle parole, un giro di telefonate non è un'inchiesta, un giro di telefonate non è un'indagine, mi pare che ho detto così. Io parlavo di questo giro di telefonate, è per questo che anche in quella sede ho detto non mi risulta che siano state fatte inchieste sono state fatte dopo.
Grazie.
Prego.
Senta, un'ultima domanda. Lei conosceva all'epoca dell'incidente dei piloti dell'Italia?
Sì.
Ricorda cosa le dissero i piloti che conosceva in relazione allo stato in cui si trovavano gli aeromobili utilizzati dall'Italia per i collegamenti Roma-Palermo e altre tratte?
Ma molti di questi velivoli, io avevo molti amici all'Italia, ce n'ho ancora, non sono più all'Italia ovviamente. Lo stato di manutenzione di questi velivoli, a quanto riferivano, era alquanto precario. Volavano anche senza, pur di fare e effettuare il volo, volavano anche senza tutti gli equipaggiamenti di sicurezza. Più di una volta, anche decollando da Ciampino, posso citare nome e cognome, sono state le piantate di motore. Uno di questi colleghi mi ha riferito anche di un radar di bordo che non funzionava, tenuto fermo da un tampone legato con uno straccio perché non sbattesse, non facesse rumore durante il rullaggio, sbattendo sull'airframe, sul piatto di contenimento di supporto. Quindi di questo stato precario mi hanno dato più volte testimonianza questi ragazzi con cui colloquiavo molto frequentemente, e devo dire che non solo questi piloti hanno fatto queste affermazioni, tra l'altro mi pare che nessuno di questi piloti sia rappresentato o assistenti di volo sia rappresentato nella situazione dei familiari, ma ci sono state addirittura delle precisazioni più autorevoli. Io ricordo le polemiche all'inizio, a metà degli anni 80, sulla compagnia Italia, Ricordo un'affermazione dello stesso onorevole Gualtieri, senatore Gualtieri, capo della commissione stragi, che parlava di inaffidabilità di questa compagnia, di avventura durante questi voli tra Bologna e Roma. Me ne ha parlato anche l'onorevole Andreatta. La compagnia non godeva di buona salute, ovviamente. Era un nobile tentativo del privato di sfondare nell'ambito del pubblico, tentativo apprezzabilissimo, ma evidentemente difficile da condurre in porto. Lo stato di efficienza e di manutenzione, evidentemente, di questi velivoli rifletteva di queste difficili condizioni concorrenziali con la compagnia, diciamo, di Stato, fra virgolette. Su questo credo possa testimoniare qualsiasi pilota che ha volato l'Italia.
Senta, una sola precisazione. Lei ricorda se quel giorno in sede di commissioni stragi si parlò anche dei partiti politici che sponsorizzavano, per usare un termine tra virgolette, le diverse compagnie, cioè le forze politiche che si presumeva fossero dietro l'Alitalia e quelle che potessero essere dietro la compagnia Italia che si stava avventurando?
Ricordo con precisione questo, ma se è stato fatto è agli atti. Mi pare di ricordare qualcosa del genere, ma sicuramente non ho percepito etichette, diciamo, ma qualche discorso di questo carattere.
Non ricordo se qualcuno dei commissari parlò di una Italia sponsorizzata dai socialisti.
Ma Bugallo pensa che questo
era solo per completare il discorso di prima, no? Allora le chiedo scusa, Presidente, un'ultima domanda. Il problema dell'eccessiva libertà degli aerei della sesta flotta sul nostro teatro era stato rappresentato dall'aeronautica militare ai politici?
Certamente. È un problema reale questo, che in una certa misura c'è ancora. Legittimamente possono fare questi voli fuori dagli spazi aerei controllati e nelle acque internazionali senza dover fare comunicazioni. Sono determinate regole, ICAO, l'ICAO è un'organizzazione per l'aviazione civile, sono state recepite nel nostro ordinamento giuridico, per cui ciò che fanno, ancorché non desiderabile, è legittimo. Per cui o ci sono accordi tra governi, o si è in grado di stipulare in modo diverso tra governi e tra governo e organizzazione internazionale dell'aviazione civile per quanto riguarda queste regole, oppure continueranno a farlo.
Grazie.
Posso?
Grazie.
Sì, generale, mi scusi, ma purtroppo sono costretto a tornarci, perché dopo aver finito di parlare con lei mi ero seduto convinto di aver capito che lo SMA fosse fuori dalla linea di comando, che non aveva nessun rapporto diretto con le regioni aeree, i ROC, eccetera. Ma poi è intervenuto il pubblico ministero e le cose mi sono confuse. Vuole, visto che sono così confuso, rispiegarmelo per cortesia? Lo SMA, i vari reparti dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, sono nella linea di comando che parte dai radar, passa per il ROC, passa per la regione aerea? E lei ci ha detto, questo credo di averlo capito, poi il comandante della regione aerea ha contatti diretti col capo di Stato Maggiore, ma non con lo SMA. Ce lo può illustrare meglio, per cortesia?
Certo. Struttura dell'aeronautica militare all'epoca.
Sì.
C'era una struttura periferica e una struttura centrale. La struttura centrale era costituita dal capo di Stato Maggiore, il quale aveva le sue dipendenze sotto capo di Stato Maggiore, il quale a sua volta aveva alle dipendenze sei capi reparto, i quali a loro volta avevano a disposizione un certo numero di uffici con i relativi capi ufficio. Io ero capo dell'ufficio secondo operazioni, quindi ero primo, secondo, terzo, quarto livello, diciamo, nella scala gerarchica dello Stato Maggiore. E questa era la struttura centrale che era preposta. Attività di coordinamento, attività di pianificazione, attività di studio, attività di relazioni internazionali, eccetera.
C'era poi l'organo di staff, lo Stato Maggiore.
Staff, organo di staff.
Quindi non di la linea di linea di comando?
Non aveva una sua, era organizzato per l'AIN e staff, ma all'interno, all'interno.
Nell'ambito dell'organizzazione dell'aeronautica, invece?
L'organizzazione periferica, invece, era così. C'era il capo di Stato Maggiore, che era anche comandante della Forza Armata. Aveva le sue dipendenze, tre comandanti di regione aerea, i quali a loro volta avevano il comando pieno della Forza Armata, cioè erano responsabili amministrativi, giuridici, operativi, avevano tutti i tipi di responsabilità in proprio. Al di sotto, questo sulla catena strutturale, sotto i comandanti di regione c'erano i reparti operativi. Per quanto riguarda invece la linea di comando e controllo operativa, ciascuna regione aerea aveva un comando operativo di regione, che era in pratica al quale facevano capo funzionalmente i reparti di impiego e i radar della difesa aerea. Questo ente, questa agenzia che si chiama ROC, Comando Operativo di Regione, poteva ricevere input dal comandante di regione e dal comandante della quinta ATAF per quanto riguardava le operazioni in atto. Quindi era una specie di centro di fusione, era il punto di collegamento tra NATO e tra le questioni NATO e le questioni nazionali per quanto riguardava la questione operativa. C'erano poi, sempre nell'organizzazione centrale, degli organi di supporto logistico operativi, come l'ispettorato logistico, che provvedeva, cui capo dipendeva lo Stato Maggiore, provvedeva al supporto logistico della Forza Armata, regioni comprese.
Cioè, il capo dell'ispettorato dipendeva dallo Stato Maggiore o dal capo
dal
del
capo
Stato,
Stato Maggiore?
Dal capo di Stato Maggiore, perché altrimenti dal capo più cosa vuol dire che non comanda, ecco.
Perché, allora, ricapitolando, il capo di Stato Maggiore aveva le proprie dipendenze, tre comandanti di regione, area, chiamiamola, territoriale, sotto capo di Stato Maggiore, organo di staff, lo Stato Maggiore è un organo di staff, non un organo di comando. Alcuni ispettorati, c'era l'ispettorato per le telecomunicazioni, l'ispettorato per la logistica, eccetera, con i relativi ispettori, che era il capo. Ecco, questo era grosso modo.
Quindi, in sostanza, sempre ricollegandomi alle domande che ha fatto prima il dottor Sardi, ma il generale Panillo poteva dare degli ordini a lui, nella sua qualità, dare degli ordini al capo della regione aerea, o al capo del ROC, o direttamente all'ARD? E queste persone, se l'avessero ricevuto, avrebbero dovuto seguirli?
Diciamo che il capo del terzo reparto, come il capo di qualsiasi reparto, può parlare con l'organizzazione regionale, caso però firma d'ordine, cioè è come se fosse il capo di Stato Maggiore a parlare, quindi il comandante di regione normalmente esegue, ma questo è un normale lavoro o discorso di coordinamento che si fa tra ente centrale e ente periferico ai vari livelli. Non viene mai fatto improprio dal caporeparto, il caporeparto dà ordini all'interno, dà ordini d'ordine del capo di Stato Maggiore all'esterno, perché la linea di comando si riunisce allo Stato Maggiore, solo il capo di Stato Maggiore è comandante, gli altri non sono comandanti, sono funzionari.
Ho capito. Nello Stato. Questo mi è più chiaro, perché ero forse non compreso bene.
Naturalmente ci sono sempre delle cose che possono non essere completamente in linea ed è per questo che si è pensato poi di rivedere la struttura, tanto che adesso la struttura è diversa, quindi c'erano delle sbavature anche all'epoca che noi abbiamo cercato di sanare con una struttura un po' diversa dove più chiari fossero i limiti e le competenze, ma basicamente era così.
Io vorrei tornare poi ancora alla compilazione del registro dell'ufficiale di servizio, proprio perché su questo tema è tornato il pubblico ministero e in particolare prima con me e poi col pubblico ministero ci siamo soffermati sulle ipotesi, mi spiego, ma avrebbe potuto l'ufficiale di servizio, nella specie il colonnello Giangrande, contattare direttamente, che so, il generale Melillo, il generale Cerzo, il generale Bartolucci? La risposta è, nell'ordinario non avrebbe potuto farlo perché ero io l'unico referente, salvo che, se ho capito bene,
Io gli dicessi a livello organizzativo, bene, allora tu provvedi a far questo e io faccio quest'altro, oppure salvo che non ci sia un discorso in atto per cui si può avere un contratto diretto a livello, diciamo, personale, se ho capito bene. E allora, proprio perché però quella sera, se ho capito bene, il colonnello Giangrande il contatto lo ebbe con lei. Lei ha notizia di contatti quella sera diretti tra il colonnello Giangrande e il generale Melillo?
Non ho notizia.
Però non è escluso in precedenza?
Non escludo che ci possono essere, ma io non ne ho contezza diretta. Ci saranno sicuramente stati, anzi dagli atti ho visto che ci sono stati, ma ecco, sempre per riferirsi ai fatti in questa sede, devo dire che allora io non ne ho avuto contezza.
Senta, e sempre per riferirsi ad ipotesi, il modo in cui si può essere informati di quello che accade dal COP, perché io sul registro leggo alle ore 18.50 si svolge una certa cosa e poi effettuate comunicazioni di rito. Ore 19, anche lì ci sono comunicazioni. Ore 21.30 effettuate comunicazioni di rito. Ore 22 effettuate comunicazioni di rito. Ore 24 mi sembra di leggere, insomma, ricevuta comunicazione, e fino alle 7.30 l'ultima annotazione, avvisato generale Melillo. C'è un altro avvisato, quello che ho saltato prima, quello delle 19, ma dice avvisato abitazione, quindi sono due i tipi di annotazione che trovo: avvisato abitazione, effettuate comunicazioni, e alla fine avvisato generale Melillo. E questo le volevo domandare, per la sua conoscenza che ha del generale Melillo, di come lavorava, lei può escludere che alle 7.30 di quel sabato mattina, dopo la notizia che aveva avuto la sera, il generale Melillo fosse già in ufficio e quella notizia fosse andata a prenderla alla fonte, cioè presso la sala del corpo?
No, no, non lo escludo affatto.
Se sembra ragionevole, visto che facevamo delle ipotesi prima sui tipi di comportamento.
Queste sono...
Sui tipi di comportamento...
No, ragionevole, se non posso escludere va bene, ma che poi ragionevole entriamo in ambiti proprio di mera ipotesi.
Sì. A lei sembrerebbe... è probabile che il generale Melillo... No,
ma guardi, non ammetto la domanda.
Ah, perfetto. Senta, però non ho capito la risposta, scusate, perché poi sono stato...
E la risposta non c'è perché non ho ammesso la domanda.
Non sono così ingenuo da
aspettare. Se non ammetto la domanda, la risposta non c'è.
Capisco che sia molto divertente tutto questo. Non sono così ingenuo da dire che non ho sentito la risposta a una domanda che non è stata ammessa. Mi riferivo alla risposta alla domanda che è stata ammessa e ha già risposto, cioè quando io le ho chiesto, lei
può escludere che... sì, quello,
e allora è questo che mi dicevo, insomma non è certo ad aspettarmi una risposta se una domanda non è stata ammessa. Le sue abitudini
era molto mattiniero, delle volte facevamo una gara per vedere chi arrivava prima la mattina, quindi non posso escludere che sia stato lì, come non posso escludere che abbia ricevuto questa telefonata. Probabilmente alle 7.30 era andato in strada, e quindi quando si parla di abitazione magari il copo può aver cercato di contattarlo per può aver avvisato la donna di servizio, non lo so, tutto è plausibile.
Certo, io infatti lo chiedevo in relazione alle abitudini che lei conosceva. Sì, questo mi sembra che...
Confermo, il generale Melillo era molto mattiniero, lo ero anch'io.
Certo. Prima, su domanda di un difensore di parte civile, è stato letto un passaggio, direi anche piuttosto oscuro per quanto riguarda le mie capacità di comprensione, relativo alle sue dichiarazioni alla commissione stragi. Mi riferisco in particolare all'ultima frase che è stata letta: c'era una portiera inglese. Io le domando, generale, ma lei si riferiva a c'era una portiera di quella sera, in quel momento, in quel luogo? Cominciamo da questa domanda.
Sì, e la ringrazio anche per questo, perché è una spiegazione che devo dare a qualcuno e non sono mai riuscito a darla. Ho cercato di darla alla stampa e la stampa l'ha distorta. Io non mi riferivo a quella sera. C'è tutto un discorso che era stato fatto prima con il Presidente, si parlava di diverse portaerei che albergavano o soggiornavano nel Mediterraneo, quindi quando si parlava di portaerei poteva essere una qualsiasi portaerei, ma non mi riferivo... Mi riferivo al Mediterraneo, a un giorno X qualunque,
nel mare Mediterraneo, non mi riferivo a quella sera, ma se si legge tutto il contesto si evince benissimo questo. Se invece si scorpora una frase, allora si può anche incastonarla ad arte in quella sera, e così è stato fatto.
È per questo motivo fatto.
Grazie, grazie, grazie.
Senta,
scusi, Presidente, aspettavo che i difensori, gli imputati terminassero.
Vorrei fare una domanda.
Sì. No, lei chi difende? Scusi.
Sono per la parte civile d'Avanzali. C'è stato un argomento nuovo introdotto dall'avvocato Bartolo e quindi volevo fare una domanda generale.
Prego. Avvocato Figliani.
Avvocato Figliani, difensore del generale Ferri. Il rappresentante della pubblica accusa, il dottor Salvi, è ritornato sulla domanda della conversazione telefonica che lei ha detto di non ricordare se è avuta col generale Ferri o col capo di Stato Maggiore. E nell'introdurre la domanda ha parlato di fumus di aerei in volo quella sera sulla rotta del 19. Ora, fumus è un'espressione che sta a indicare degli elementi concreti da cui desumere questa presenza.
Ma fumus credo è un termine che ha usato il pubblico ministero,
sì,
facendo
la
domanda.
Ha usato il pubblico ministero, e poi ci stiamo tornando su, sì, 40 volte. Vorrei che lei chiarisse proprio definitivamente questo punto. La domanda è: avevate degli elementi concreti per ipotizzare che ci fossero aerei in volo quella sera lì, o è stata una mera ipotesi o suggestione o un pensiero? Cioè, avete comunicato questi elementi tra di voi? L'ha detto lei, l'ha detto il suo interlocutore?
Ho usato il termine fumus, non essendo un giurista ho fatto male a farlo, probabilmente.
Prima
l'ho usato io, ragione Don Salvi, l'ho usato io prima, ho fatto male. Volevo dire forse effetto alone, ecco, di queste denunce di mancate collisioni o di aggressamenti che erano stati fatti prima, nei mesi precedenti. Ecco, forse nel mio pensiero, perché poi non ho comunicato con nessuno questo pensiero, e qui rispondo alla sua domanda, ecco, la mia impressione, il mio primo timore, ma me lo sono tenuto per me, ed espresso, è stato quello di cui ho parlato poi in commissione di tragi, sta a vedere che è successo un'altra volta e questa volta si sono beccati.
Senta, e il suo
però non ne ho mai in quella circostanza non ho mai espresso con nessuno questo mio primo impatto.
E il suo interlocutore l'ha espresso? Il suo interlocutore telefonico?
Assolutamente no, lui mi ha fatto una richiesta senza esprimere questa preoccupazione.
Può essere stata giustificata questa richiesta dall'esigenza di sapere se c'era un aereo per prestare soccorsi in via ipotetica?
Presidente, la domanda che ho formulata deve essere formulata nel senso di cosa gli ha detto l'interlocutore o cosa ha pensato.
Questo è suggestivo, quindi in questo modo non può essere.
Quali possono essere state le ragioni di questa domanda?
Anche questo, Presidente, io mi oppongo anche perché il profilo di questa domanda mira a vedere l'animus con il quale la domanda è stata fatta. Io credo che debba essere semplicemente chiesto se l'interlocutore abbia fatto riferimento a questa specifica circostanza o ad altre.
Che spiegazioni ha dato lei di questa, può dare di questa domanda?
È opposizione?
Sì.
L'avvocato Marini si oppone perché la domanda si risolve nella richiesta di un'opinione al test su un fatto posto in essere da altre persone.
Gli ha detto esplicitamente.
Gli ha detto esplicitamente, poi ha fatto. La domanda viene formulata così: le ha detto esplicitamente che poteva essere.
No.
Che era dettata da ragioni di prestare soccorso o per capire se era caduto l'aereo, o le ha fatto capire comunque se le ragioni potevano essere queste? O lo ha lei capito?
Nulla di tutto questo, mi è stata chiesta un'azione da fare, da svolgere, e io ho svolto questa azione. Per quanto riguarda le mie opinioni, ecco, queste sì, queste le ho espresse in commissione stragi per dare contesto al discorso. Grazie.
Sì, prego.
Avvocato Flick per la parte civile d'Avanzali.
Opponiamoci.
Generale, mi scusi, lei prima ha fatto.
Abbiamo Questo è il terzo giro, eh?
Non è il terzo giro, no? L'avvocato Bartolo ha introdotto un elemento del tutto nuovo e quindi io vorrei fare una domanda.
Avvocato Giuliani, lei già altre volte viene in soccorso all'avvocato Bartolo, il quale non è assolutamente
giusto.
Quindi non vedo perché. Allora.
È stato introdotto un argomento nuovo, ovvero affermazioni che sono state in ipotesi fatte da piloti dell'Italia con riferimento allo stato di manutenzione degli aerei.
Scusi, però se intervengo, è argomento nuovo che comunque faceva parte delle dichiarazioni contenute nel verbale della commissione Stracci. Quindi, diciamo, non è che era già negli atti, non è che è un qualcosa che...
Sì,
è argomento nuovo come domanda.
Come domanda. Volevo solo chiedere una cosa al generale.
Siccome è stato introdotto in replica, allora a questo punto va bene, ammetto... Prego.
La ringrazio. Volevo solo chiedere questo al generale. Lei mi sa dire nomi e cognomi di questi piloti che le avrebbero fatto queste affermazioni?
Sì.
Me li dica.
Ne dico uno a caso tra i tanti, ma ne potrei citare
tanti. No, a caso, di chi le ha fatto questo tipo di affermazioni?
Cappelleri Vincenzo, comandante Cappelleri Vincenzo. Si chiede se ha mai avuto una piantata di motore a Ciantino.
No, lei, scusi.
Le ho soltanto chiesto...
Lei deve rispondere,
Cappelleri Vincenzo.
Fare a sua volta domande agli avvocati.
Sì, ne ho fatto uno, poi potrei ricordarmi.
Vabbè, ha fatto uno.
Questo è l'unico che ritiene rilevante.
No, fa il nome di questo.
Io adesso mi ricordo questo e quindi le ho detto questo. L'argomento è di interesse al di fuori di questa corte, posso cercare di ricordare e fargli sapere.
E basta questo, grazie.
Senta, qualche domanda sulla questione del MIG. Lei in quale momento e da chi ha preso la caduta degli operai?
Anche questo era un venerdì, credo. E se ricordo bene, però ripeto, rispetto alle prime fasi del MIG, i miei ricordi, come ho già spiegato, sono abbastanza stemperati, tanto da non riconoscere addirittura una nota che avevo firmato. Quindi le rispondo in termini deduttivi, devo averlo saputo dall'ufficiale di servizio, probabilmente nella mia abitazione.
Sì, durante la giornata del venerdì?
Sì.
Perché qui nella nota che lei poi ha sottoscritto, ha dato quelle spiegazioni sul fatto che praticamente non aveva nemmeno letta, per due volte è citato il suo nome dallo Sciandra, precisamente alle ore 22.45 l'ufficiale di servizio al secondo reparto, tenente colonnello Bertocchini, mi informa il generale Tascio, ha comunicato il velivolo ellittico e monomotore. Informo il capo di Stato Maggiore e il colonnello Artino. Questo lei lo ricorda?
Sì.
Lei ha avuto questa informazione, cioè che il generale Tascio, che era sul posto, ha comunicato che il velivolo è libico e monomotore.
Sì, Presidente, anche qui io confondo un po' le cose che si riferiscono a ricordi diretti con quelle che poi ho letto, mi sono state comunicate in sede istruttoria. Ricordo di non aver trattato questa questione, ma non escludo di aver avuto delle comunicazioni. Per esempio sembra che io abbia autorizzato un trasporto aereo.
Esatto.
Ecco. Forse sono stato interessato per questo, probabilmente, quindi l'ufficio di servizio voleva chiudere il giro e evidentemente mi ha informato di questo. Una volta che ero stato interessato ha continuato, almeno in questa fase, a chiudere il giro, diciamo.
Non ho capito se questa sua espressione chiudere il giro significa che l'ha scritto ma non era vero, non lo faccio capire.
No.
Allora,
lui sicuramente, se l'ha scritto, sicuramente mi ha informato.
Io coordino con il 31esimo stormo e il colonnello Artino il trasporto aereo per le ore 6 della mattina a destinazione Lamezia.
Sì, il 31esimo stormo è lo stormo di Ciantino, la sua attività è un'attività che viene fatta per il Consiglio dei Ministri per l'autorità diciamo, parlamentare, per il governo, eccetera. Quindi determinati voli, al di fuori di questi che vengono autorizzati direttamente dal Presidente del Consiglio, dovevano essere autorizzati da me. E credo di essere stato interessato per questo, ma anche qui non è un ricordo preciso, è qualcosa di deduttivo che mi porta a confermare quello che c'è scritto su questa nota, della quale non ricordavo la presenza.
Scusi, ma il fatto che cada un MIG libico, cioè, era una circostanza piuttosto rilevante, no? Cioè, appunto, i suoi ricordi così sfumati, va bene che sia passato tanto tempo, però mi sembra che il fatto della caduta del MIG sia una cosa che lei dovrebbe avere avuto subito ben presente, come per fissarla nella memoria poi, no?
Sì, Presidente, lei ha ragione. Difatti, se fosse stato un aeroplano italiano o americano me lo ricorderei molto bene, probabilmente perché sarei intervenuto forse anche personalmente in qualche modo. Trattandosi di un velivolo libico, se ne è interessato un altro reparto, non me ne sono interessato io, noi non interferiamo in queste cose, quindi se ne è interessato in questo caso, presumo, il secondo reparto.
E allora com'è che il tenente colonnello Sciandra ha informato lei?
Probabilmente per chiedermi, innanzitutto è un fatto operativo, quindi ha fatto bene a informarmi perché...
Ma lei prima ha detto, scusi, che Sciandra non dipendeva da lei.
No, però era l'ufficiale di servizio al COP, quindi in un certo senso per quelle 24 ore di servizio dipendeva da me, quindi ha fatto bene a informarmi. Io avrei potuto avere delle informazioni aggiuntive, diverse, avrei potuto essere a conoscenza di esercitazioni, avrei potuto essere a conoscenza di intendimenti del nemico, non lo so. Adesso dico una cosa... Così, quindi lui ha fatto bene informarmi, ma io credo che il mio intervento sia stato soprattutto finalizzato ad autorizzare questo volo.
Senta, quello
non credo di essere andato oltre.
Ha ricordato, il 18 era un venerdì. Lei era in ufficio anche il pomeriggio?
Non lo so dire, penso
ci fu una riunione dello Stato Maggiore. C'era... Quel pomeriggio ci fu una riunione tra i capi reparto?
Io non ho partecipato, se c'è stata non me lo ricordo. Non mi sembra comunque, non me lo ricordo. Non so nemmeno se ero in ufficio, penso di sì però.
Senta, anch'io ora qui attingo ai verbali della Commissione Stragi per... Le chiedo un chiarimento su queste circostanze che emergono dalle risposte che lei dà al Presidente. Il Presidente, le leggo testualmente, il Presidente dice: la mia domanda era un'altra, punto. L'attivismo del servizio segreto militare intorno al MIG può essere determinato dalla volontà di conoscere meglio come era fatto il MIG, come era armato, come funzionava? Lei risponde, le do due risposte in una, anche in questo caso c'entrano gli americani e dei rapporti tra servizi collegati. Infatti i rapporti tra FIOS, FISMI e i servizi collegati statunitensi, ma anche di altri paesi, sono di reciprocità, nel senso che si fornisce una notizia per riceverne un'altra. Allora eravamo nel 1980, certamente non avrei potuto volare sul MiG-21. Di recente. Poi lei continua, allora pensavamo che questi mezzi potessero avere caratteristiche molto diverse, per cui un MIG che ci cade in casa è una primizia da vendere subito agli americani in cambio di qualcos'altro. Ecco come si spiega secondo me questo attivismo. Non andrei a cercare spiegazioni stranissime, è un puro fatto di transazione commerciale. Si cerca di arrivare primi e vendere per primi la notizia. Il materiale, averne i benefici in cambio, è molto semplice. Io vedo la questione solo in quest'ottica, spero di aver risposto. A questo punto il Presidente dice, lei ha risposto, perché questa spiegazione va ad incastrarsi con una dichiarazione che avrà letto nella requisitoria di un agente dei servizi americani, il quale afferma che la notizia gli viene venduta prima che all'opinione pubblica italiana, nel senso che è andato sul posto quando nessuno ancora sapeva che c'era un MIG. E lei subito dice, plausibilissimo. Poi si cambia argomento. Che significava, scusi, plausibilissimo? Vorrei capire.
La ringrazio, Presidente, per aver tirato fuori questo argomento, perché questo è un altro di quegli argomenti che in commissione stragi diciamo, non mi ha consentito di sviluppare appieno il mio pensiero. Tutta la parte precedente era una parte in cui sviluppavo delle mie opinioni per far comprendere qual era il sistema di lavoro, allora questo scambio di notizie eccetera, non mi riferivo tanto a questo caso quanto al fatto che in genere ci fosse uno scambio di informazioni tra servizi. Io non sono e non ero esperto in questa materia, comunque sapevo come funzionavano le cose. Quindi quando ho detto questo plausibile o plausibilissimo, non mi riferivo al caso specifico, ma plausibilissimo che sia stata attuata una prassi che era consuetudinaria di scambio tra servizi o scambio preferenziale, in questo caso con gli Stati Uniti. Quindi non mi riferivo assolutamente a null'altro. Era un discorso che serviva a chiarire un argomento, a centrare un argomento.
Ma scusi, lei è plausibilissimo, non è che lo afferma in relazione al fatto degli scambi di favori tra servizi, ma pronuncia quella espressione quando il Presidente della Commissione Stragi le fa presente che nella requisitoria si parla di un agente dei servizi americani che praticamente era andato sul posto quando ancora non si sapeva che c'era il MIG. E lei dice plausibilissimo a questa affermazione del Presidente, sì. Non allo scambio di favori tra servizi.
Esatto.
Questo vorrei capire.
Qui manca una premessa. Io avrei dovuto dire, se le cose stanno così, è plausibilissimo. Ma io non so niente della gente. La gente, il discorso della gente me lo introduce il Presidente della Commissione, io non so assolutamente nulla. Se le cose stanno così, è plausibile che nel contesto di cui ho parlato prima le cose siano avvenute in questo modo. Però non è un'affermazione che io faccio. Se i presupposti del sillogismo sono questi, allora è plausibile.
E quindi il 18 luglio era una data...
No, nel caso che i presupposti siano diversi, il 18 luglio secondo me è una data, è la data che noi abbiamo ricevuto ed è la data di cui noi siamo a conoscenza come data di caduta di questo velivolo. Se si cambiano i presupposti, ed ecco qui, allora diventa plausibile l'affermazione del Presidente Pellegrino, cambiando i presupposti però.
E quali sarebbero stati i presupposti?
Se è vero che siamo messi d'accordo, se è vero quanto dice questo agente, e allora diventa plausibile tutto il resto del discorso, a questo mi riferivo. Ma io non so, non conosco questo agente, non so se è vero che c'era, è un'affermazione che mi fa qualcun altro.
Presidente, chiedo scusa dall'esterno. Se non voglio inserirmi nel suo esame, soltanto se il test ci può dire se il Presidente della Commissione Stracci in quella circostanza le diede lettura delle dichiarazioni rese dall'agente americano che avrebbe detto quelle cose, cioè del Cleric, credo che sia poi. Le chiede lettura?
Assolutamente no.
Cioè il Presidente si limitò a dirle che quel test aveva affermato?
Il Presidente mi ha comunicato quanto c'è in verbale nel suo interloquire, nel pormi la domanda, eccetera. Nella mia risposta, prima di quel plausibilissimo, io avrei dovuto premettere, se le cose stanno così è plausibilissimo, non l'ho fatto e qui c'è la mancanza di chiarezza alla quale adesso sto, grazie alla sua questione, alla sua domanda, ovviando.
Le ripeto ancora la domanda, se lei è in grado di ricordare quando ebbe notizia di questa caduta del MIG e da chi?
qui lo devo fare, ripeto, in modo deduttivo, sicuramente dall'ufficiale di servizio, probabilmente anche tardi nella serata, perché durante la giornata io ero in ufficio, quindi se c'è stata una telefonata a casa, probabilmente era nella serata.
Scusi, lei
io
con la firma di quella nota,
sì,
diciamo, assumeva anche la responsabilità del contenuto della nota?
Assolutamente no, io ne autorizzavo l'inoltro. Non sottoscrivevo la nota, ne autorizzavo l'inoltro. La nota era firmata dall'estensore, che come ufficiale di servizio al COP aveva tutta l'autorità di firmarla e la responsabilità della firma che aveva apposto.
Ma l'autorizzazione all'inoltro non presupponeva anche una valutazione del contenuto della nota?
Evidentemente questo contenuto era già noto a chi, alla persona alla quale questa nota veniva portata. Io sicuramente avrò dato una lettura, l'avrò trovata conseguente e ho siglato questa nota come visto. Come
ecco, però io nella copia che perlomeno ho io non c'è il destinatario.
Difatti,
qui c'è stato maggiore della nautica, diciamo la sovrascrittura, terzo reparto. Piani, operazioni, addestramento, che poi, scusi, piani, operazioni, addestramento sono le denominazioni dei tre uffici.
Sono tre uffici, ma era la denominazione del terzo reparto. In breve, sì, avremmo dovuto dire piani, operazioni, addestramento, sicurezza del volo, elettronica, assistenza al volo. Invece, consuetudinariamente, il reparto veniva identificato per i suoi tre primi uffici. Sotto quella scritta nota c'è una riga. Sopra, se io avessi deciso di instradare questo reparto a chi volevo io, sarei scritto capo reparto, perché questa è la consuetudine, oppure sarei scritto sotto capo, oppure al capo se doveva andare al capo. Invece mi pare di aver visto prima che non riporta nessuna indicazione. Evidentemente lo Chandra sapeva già dove portarla.
Ma lei, scusi, autorizzava l'inoltro allora a persona indeterminata? Non faccio capire. Cioè, questa nota andava e lei autorizza l'inoltro perché vada a chi?
Lui l'avrebbe sicuramente potuta portare a uno dei superiori, o al capo reparto, o al sottocapo, o al capo di Stato Maggiore.
Ma non lo doveva decidere lei?
Evidentemente, ed è appunto per questo, Presidente, che io dico che evidentemente sapeva già dove andare il...
Lo sapeva Chandra, ma non lo sapeva lei, non capisco. Lei autorizza l'inoltro nei confronti di chi?
Non è un inoltro per posta, signor Presidente. Questo Chandra stava andando a portare questa nota a qualcuno.
Ma
quindi
dato
io
che Chandra
non mi ricordo
reparto,
a chi adesso, ma sicuramente o al capo reparto o al sottocapo o al capo di Stato Maggiore.
Al capo reparto?
Il capo reparto poteva essere il generale Melillo. Se ne era interessato il generale Tascio, poteva essere il generale Tascio, avrebbe voluto portarla anche a un altro reparto. Oppure al sottocapo, oppure al capo. Io adesso sinceramente non mi ricordo verso chi era diretto Chandra. Dovremmo chiederlo allo stesso Chandra. Ho già precisato, io non sono in grado, per quanto riguarda questo discorso MiG-23, di poter essere più preciso di quanto, ahimè, sono stato, anzi, non sono stato.
Senta, nella nota, lo Chandra indica tutta una serie di nominativi di persone che lui informa dell'accaduto. Tenente colonnello Argiolaz, SMA terzo reparto, capitano Veltri, ufficio aiutante di volo CSM, maggiore Bartoli, aiutante dell'SCSM, ufficio del segretario generale del gabinetto della difesa, colonnello Bellingeri, capo segreteria del SPI, colonnello Gasperini, SMA quinto reparto, tenente colonnello Maichioli, ufficiale di servizio all'OSMD, ufficio del consigliere militare aggiunto alla Presidenza della Repubblica, capo Furiere Savignano, tenente colonnello Bronchino del servizio PI del Ministero Difesa.
Sì.
Tutti questi destinatari dell'informativa erano stati, diciamo, prescelti già dallo Sciandra, oppure c'era una qualche, diciamo, disposizione interna che prevedeva l'informativa in casi particolari a tutti questi organi?
Sì, è così, Presidente. Questo qui era un elenco predeterminato di azioni che l'ufficiale di servizio doveva fare in occasione di eventi di rilievo, di casi, di eventi eclatanti, diciamo, eventi sicuramente di rilievo. Quindi c'era una direttiva a disposizione dell'ufficiale di servizio sulla quale compariva tutta questa lista di indirizzi che corrisponde ad altrettante azioni che l'ufficiale di servizio doveva svolgere. Quindi non ha svolto questo compito perché si trattava del MiG-23 libico. Avrebbe percorso la stessa lista se si fosse trattato di un grosso incendio nel quale erano intervenuti i nostri pompieri, per esempio, o qualche altro elemento di rilievo, oppure se fosse deceduto un qualsiasi militare dell'aeronautica per incidente stradale, avrebbe percorso o per un grave incidente stradale, avrebbe comunque percorso questa lista, che era una lista standard.
E Argiolas, perché viene informato Argiolas?
Argiolas viene informato perché era comunque un incidente
di lavoro.
Perché era un incidente di volo, quindi era materia pertinente del quarto ufficio per quanto riguarda la parte investigativa. Oppure può essere stato innescato perché qualcuno, la persona con cui si stava trattando la questione, ha chiesto allo Sciandra di allertare la sicurezza del volo. In genere, trattandosi di incidente aereo, è normale che si avvisi...
No, scusi, non ho capito. Che significa la persona con cui si stava trattando? Sì, cioè, Sciandra stava trattando?
Sciandra stava parlando con qualcuno. Ci sono evidentemente delle azioni che lui ha fatto. Avrà parlato con qualcuno quando è venuto a conoscenza di questa notizia. Qui abbiamo visto, per esempio, che stava parlando con il generale Tascio per riferire sul tipo di velivolo, eccetera, eccetera. Quindi evidentemente...
No, scusi, abbia pazienza. Quindi la nota dice il giorno 18, inizia, il giorno 18 sì. luglio 80, alle ore 15.35, ricevo dal capitano Tritto la seguente notizia, e va avanti, è precipitato un aereo, eccetera. Informo dell'accaduto. Allora, nel momento in cui Sciandra riceve la notizia della caduta di questo aereo, sembra trattarsi di un velivolo militare, con chi doveva trattare?
Lui,
che significa? La persona con cui doveva trattare? Chi era?
Lui ha percorso tutta questa lista per segnalare l'incidente, dopodiché non so con chi abbia parlato. Lì non so.
Scusi,
se
questo è una notizia, è un fatto... che non è l'incidente stradale, cioè insomma è un fatto che implica anche una serie di problematiche di ogni genere. Allora è chiaro, a me sembra che lo Sciandra, la prima persona che deve contattare è, uso la sua espressione, la persona in salita.
Certo.
Ecco. E allora la persona in salita chi era? Dello Sciandra, per una notizia di questo genere.
Sì, sicuramente dovrei essere avvisato, però trattandosi, se Sciandra già sapeva si trattava di un MiG libico o di un velivolo libico, sicuramente il capo del secondo reparto.
Qui si dice sembra trattarsi di un velivolo militare.
Ed è per questo allora che ha avvisato giustamente la sicurezza del volo. Io ripeto, non ho ricordi precisi su questo evento. Quindi se è interessato il colonnello Argiolas, che era preposto alle indagini sugli incidenti di volo, ha fatto bene, era un incidente di volo e ha avvisato Argiolas, probabilmente di sua spontanea volontà. O qualcuno gli ha chiesto mettimi a disposizione Argiolas che andiamo a vedere che cosa c'è.
Ma incidenti di volo aerei nazionali Argiolas?
Beh, non aerei stranieri. Era comunque un incidente di volo, quindi comunque
incidente di volo allora pure il G19, ma non è che è andato. lei ha giustamente... voglio dire, questo era un incidente di volo che riguardava un aereo, possiamo pure dire, di un paese non amico, e quindi non era l'incidente di volo, credo io, poi lei mi può correggere, di competenza dell'ufficio quarto sicurezza volo. Era un qualcosa che trascendeva dalle competenze.
Io adesso, Presidente, vorrei mettermi nei panni di Sandra. Se io, ufficiale di servizio, avessi saputo che è caduto un aereo, qualsiasi tipo di aereo, avrei comunque avvisato la sicurezza del volo, anche perché la sicurezza del volo militare era l'unica sicurezza del volo esistente allora in Italia, solo adesso è stata creata l'agenzia, quindi noi frequentemente abbiamo dato ausilio anche nelle indagini di investigazione per la caduta di velivoli civili, lo facciamo ancora, adesso che l'agenzia non è ancora completamente a regime, quindi... A me non sembra per nulla strano che abbia innescato anche la sicurezza del volo. È caduto un aereo, chi interessa? Interessa l'esperto di investigazione sui incidenti aerei. Poi si vedrà se è libico, se è russo, se è americano o se è italiano. Lì mi pare sapesse già lo Sandra che era libico, perciò immagino abbia innescato anche il nostro secondo reparto, giustamente. Cioè, trovo tutto abbastanza normale quello che è successo, anche se non...
No, il secondo reparto non è il destinatario,
Non lo è.
Non lo è, appunto, dicevo. È Argio, come reparti, qui abbiamo Argiola, terzo reparto, ufficio...
Sì, perché questa era la lista da percorrere in caso di incidente di volo, e lui aveva disponibile questa lista, e questo ha fatto. Poi si legge nel corpo che... il generale Tascio era già informato, quindi il nostro SIOS era informato, non credo che abbia intrapreso altre azioni o gli compensassero altre azioni, tranne questo volo di trasporto che effettivamente doveva essere autorizzato da me attraverso il COP. Cioè, a quanto io posso intendere, vedo una situazione ripetibile ancora oggi e è completamente normale.
Può andare il test? Buongiorno, grazie.
Grazie, Presidente.
Chiedo scusa, se posso inserirmi un attimo sulla sua domanda a proposito del destinatario di questa nota.
Sì, molto rapidamente.
Ma rapidissima, proprio perché non si è riusciti a individuare un destinatario. Il contenuto, il tenore di questa nota, all'ultimo rigo, è divisa in vari punti, ripercorre quello che è accaduto. Ultimo punto, punto 15, alle ore 8 riferisco gli avvenimenti della notte al colonnello Alpino e alle ore 8:20 al CSM. Può essere questa un'indicazione del destinatario di quella nota che lei riferisce già all'ufficiale di servizio? Se dice, evidentemente già sapeva a chi doveva andare.
Il capo di Stato Maggiore gli può aver chiesto, lui può aver informato il capo di Stato Maggiore, aver informato me, il capo di Stato Maggiore gli può aver detto portami una nota. Ho capito che ha usato la carta di un reparto al quale lo Sandra non apparteneva, quindi ha usato la carta del reparto nel quale si trovava fisicamente dislocato, è passato da me a farsi fare il cosiddetto scippo e ha proseguito. Io do questa spiegazione, ma non garantisco che sia così.
La base di quello che è scritto al punto 15, vedete, quello poteva darci un'indicazione, mi sembra che l'abbia confermato, grazie.
Buongiorno.
Grazie Presidente, grazie a tutti.